Buonasera, vi trovate la squadra o il team un po' rimaneggiato e rifatto per esigenze diverse. Tra l'altro manca, almeno per ora, la voce ebraica. Malattie, problemi familiari hanno creato problemi, si sente? Hanno creato problemi alla presenza di voci ebraiche. Però la nostra lettrice, direi, oltre la fatica della lettura di tre capitoli densi, 6, 7, 8, del libro Bereshit, ci leggerà due brevi commenti tratti appunto dal grande commentario ebraico Bereshit Rabba, vuol dire il grande Bereshit, inteso il grande commento a Bereshit, che è uno dei antichi commenti esegetici ebraici al libro di Bereshit, che è il libro della Genesi. Ecco, abbiamo come voce cristiana, e salutiamo, Fra Giulio Michelini, che in fondo ritorna a giocare in casa perché è milanese, anche se ormai ha un po' di accento umbro perché vive tra Perugia e Assisi. Tra l'altro ha un curriculum di tutto rispetto perché si è laureato in lingue e letterature straniere moderne presso l'Università degli Studi di Perugia e poi ha conseguito il dottorato in teologia biblica alla Pontificia Università Gregoriana. Ha frequentato anche un istituto a Gerusalemme, il Barkol Institute. Se la si dicesse tutto in ebraico bisognerebbe dire il Barkol Moshav, credo. Ha pubblicato parecchi saggi, ma prima vorrei dire che i suoi impegni, oltre a essere docente di Nuovo Testamento presso l'Istituto Teologico di Assisi, fa parte della giunta del comitato che sta preparando il convegno ecclesiale di Firenze del 2015. Ha pubblicato diversi volumi, sottolineo alcuni perché una cosa può essere interessante, quelli fatti con i coniugi Cillini e Zattoni, commenti biblici destinati in modo particolare alle coppie. Direi certamente un'intuizione, un'idea felice, interessante. E poi, per non dire tutte le pubblicazioni che ha fatto, nella collana Nuovissima Versione della Bibbia, pubblicata dalla San Paolo, ha curato la traduzione e il commento del Vangelo di Matteo. Ecco, questo è un po'. E allora introduco brevemente l'incontro di questa sera. Tre capitoli densi, corposi, 6, 7, 8. Di per sé la lettura, seguendo l'unità letteraria, dovrebbe andare avanti anche nel 9, forse già sarebbe diventata conosciuta in genere come i capitoli del diluvio e dell'arca di Noè, anche se proprio all'inizio hanno quattro versetti che sono tra i più intriganti, certamente non solo della Genesi ma anche all'interno del Primo Testamento. Beh, ecco, c'è un evidente marcato contrasto tra lo stupendo inno alla creazione in Genesi 1, 2, 4 a, in cui il tema è buono, tov, o buono assai, tov meod, che sembrerebbe dirci che il disegno creazionale di Dio è una realtà stupenda, è una realtà meravigliosa. Già abbiamo visto la volta scorsa che in realtà entra nel mondo da sempre, perché questi capitoli Genesi 11 non vogliono essere capitoli che presentano una cronologia, sono una chiave di lettura della storia di ogni tempo, dimentichiamolo. E già, ecco, in questa creazione bella e buona entra la violenza, anche se le generazioni che si susseguono ci dicono che la benedizione primordiale che si concretizza nella trasmissione della vita non viene meno, non viene meno la fedeltà di Dio. In questo senso il capitolo sesto ci pone dei problemi, perché sembra che Dio sia pentito di aver creato il mondo. Parlare di Dio non è facile, o si rinuncia a parlarne, o se se ne parla come fa la Bibbia, bisogna ricorrere a un linguaggio simbolico, un linguaggio antropomorfico, un linguaggio da capire. Però ecco, resta veramente sconcertante arrivare per esempio e leggere in Genesi 12 Vayam Elohim et haaretz v'hineh nishkata ki ishkit kol passar et darko al haaretz. Ecco, vide Dio la terra ed ecco essa era corrotta perché ogni carne, sotto la traduzione dice ogni uomo, in realtà è col passare, ogni carne aveva pervertito la sua condotta, il suo cammino, da co derek, con il suffisso del possessivo, il suo cammino sulla terra. Quindi questa terra, questa creazione buona, a questo punto è presentata come corrotta. Notate, ogni carne, sembra includere tutto, tutto, non solo l'uomo. Potremmo dire che Dio è deluso. Se contemplando la creazione al termine di stupendo inno di quel settenario della creazione, Dio sembra stupito, meravigliato, entusiasta di quello che ha fatto, qui invece è deluso. E la causa che provoca questa delusione è la violenza. Abbiamo già vista nell'uccisione di Abele da parte di Caino, l'abbiamo visto con Lamech, discendente di Caino. In particolare ci sono due versetti che richiamano la violenza come la causa della corruzione dell'universo. Ma la terra era corrotta davanti a Dio, vattimale aretz hamas. La terra era piena di violenza, hamas. Violenza. Allora Dio disse a Noè: è venuta per me la fine di ogni uomo. Sono parole che riecheggiano delle parole molto forti in Amos, che dice: è venuta la fine del mio popolo Israele, tanto è corrotto. Qui abbiamo Ketz, fine, col passare, Ma è venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra è piena di violenza. Ma c'è un altro passaggio poco dopo, no, meglio, poco prima, un altro passo descrive in un modo ancora più esplicito la delusione di Dio. Il Signore, Adonai, vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni traduzione che avete nelle Bibbie è ogni disegno, in realtà c'è Yetzer, ogni istinto. L'azione ebraica poi ha distinto tra i due istinti, l'istinto buono e l'istinto cattivo, termine che tra l'altro ritorna un'altra volta nel capitolo 8, versetto 21. Quindi ogni yetzer, ogni istinto concepito dal loro cuore non era altro che male. E qui ecco abbiamo l'espressione che vi dicevo prima. E il Signore si pentì. Abbiamo proprio il verbo nacham, nacham, da non confondere con nacham, con la kof, quello vuol dire vendicarsi. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò, se ne rattristò in cuor suo. Ecco, quindi un'immagine di Dio che si pente di aver creato l'uomo. Forse non ci avremmo mai pensato che Dio possa pentirsi di aver creato, fatto l'uomo sulla terra, e addirittura di rattristarsi. C'è un verbo molto forte, proprio nel suo cuore, è libbo, nel suo cuore. Ecco, siamo di fronte quindi a un testo che esprime in un modo molto forte la delusione di Dio. C'è una tradizione che dice che Dio tentò molte volte di mettere in piedi il mondo, ma crollava sempre. Finalmente riuscì a mettere in piedi una creazione e disse: ma speriamo che tenga, speriamo che stia in piedi. In realtà, stando questi capitoli, sembra che non è che stia proprio in piedi, almeno come Dio aveva intenzione. E di qui ecco la decisione del diluvio. Poi si possono fare tanti discorsi e dire che questa immagine è presa dalle inondazioni frequenti che c'erano nella terra di tra il Tigre e l'Eufrate. C'è una mentalità molto diversa che tra l'altro ha inciso nella cultura dei due popoli tra le inondazioni benefiche del Nilo, che producono fecondità, e le inondazioni violente, distruttrici del Tigre dell'Eufrate, che producono devastazione e morte. Quindi con una mentalità ottimistica dall'altra parte, invece con una mentalità piuttosto pessimistica anche nel modo di concepire l'uomo e la divinità nel mondo mesopotamico. Ecco, se Dio è deluso, questo potremmo dirlo di ciascuno di noi, quando uno è deluso è perché aveva delle attese. In genere sono deluse delle attese che si avevano e che non si sono realizzate, delle speranze. Che cosa Dio si aspettava dall'uomo? In che cosa consisteva la sua speranza? Ma è possibile parlare di speranza e di delusione a proposito di Dio? Ecco, butto lì come provocazione queste domande, lasciando poi il padre Giulio aiutarci ad entrare. Ascoltiamo ora la lettura dei capitoli che la nostra lettrice ci offre, che sarà poi seguita da due brevissimi commenti di quella Bereshit Rabba come voce ebraica, in attesa che qualche voce ebraica arrivi non tanto dal cielo come da Bat Kol, ma arrivi in carne ed ossa.
Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e le presero per moglie a loro scelta. Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la discendenza di Noè. Noè era un uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Noè generò tre figli, Shem, Ham e Yafet. Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Allora Dio disse a Noè: è venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra per causa loro è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti e la spalderai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai. Da un lato metterai la porta dell'arca, la farai a piani, inferiore, medio, superiore. Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è soffio di vita. Quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te, siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie e di tutti i rettili del suolo secondo la loro specie, due di ognuna verranno con te per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne provvista, sarà di nutrimento per te e per loro. Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato, così fece. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Di ogni animale puro prendine con te 7 paia, il maschio e la sua femmina. Degli animali che non sono puri un paio, il maschio e la sua femmina. Anche degli uccelli del cielo 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza su tutta la terra. Perché tra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto. Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni quando venne il diluvio, cioè le acque sulla terra. Noè entrò nell'arca e con lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli, per sottrarsi alle acque del diluvio. Degli animali puri, di quelli impuri, degli uccelli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo, un maschio e una femmina entrarono, a due, nell'arca, come Dio aveva comandato Noè. Dopo 7 giorni le acque del diluvio furono sopra la terra. Nell'anno 600° della vita di Noè, nel secondo mese, il 17 del mese, in quello stesso giorno irruppero tutte le sorgenti del grande abisso e le cateratte del cielo si aprirono. Cadde la pioggia sulla terra per 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno entrarono nell'arca Noè con i figli di Shem, Ham e Yafet, la moglie di Noè, le 3 mogli dei suoi 3 figli. Essi e tutti i viventi secondo la loro specie, tutto il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo la loro specie, tutti i volatili secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati. Vennero dunque a Noè nell'arca 2 a 2, di ogni carne in cui c'è il soffio di vita. Quelli che venivano, maschio e femmina ad ogni carne, entrarono come gli aveva comandato Dio. Il Signore chiuse la porta dietro di lui. Il diluvio durò sulla terra 40 giorni. Le acque crebbero e sollevarono l'arca che si innalzò sulla terra. Le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. Le acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto tutto il cielo. Le acque superarono in altezza di 15 cubiti i monti che avevano ricoperto. Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere, e tutti gli esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini. Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra, dagli uomini agli animali domestici, ai rettili, agli uccelli del cielo. Essi furono cancellati dalla terra e rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. Le acque furono travolgenti sopra la terra 150 giorni. Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo 150 giorni. Nel 7° mese, il 17 del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat. Le acque andarono via via diminuendo fino al 10° mese. Nel 10° mese, il 1° giorno del mese, apparve l'origine dei monti. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire un corvo. Esso uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo, ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca. E la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, Essa aveva nel becco una tenera foglia di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba. Essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco, la superficie del suolo era asciutta. Nel secondo mese, il 27 del mese, tutta la terra si era prosciugata. Dio ordinò a Noè: esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali ed ogni carne che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli, tutti i viventi e tutto il bestiame, tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo le loro specie, uscirono dall'arca. Allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno.
Grazie.
Scusa.
Però detto di questo testo, che essendo di voi, è importante che sia reso bene come ha fatto la nostra. Se ascoltiamo due brevi commenti fatti da quel grande commento al Bereshit, che si porta almeno da una commento ebraico.
Rabbi Yehuda e Rabbi Nemia. Rabbi Yehuda disse: per la sua generazione era giusto, ma se fosse vissuto nella generazione di Mosè ed in quella di Samuele, non sarebbe stato giusto. Al paese dei ciechi dicono sì, no, scusatemi, dicono al monocolo illuminato, simile ad uno che aveva una cantina di vino, aprì una botte e vi trovò aceto. Ne aprì una seconda e vi trovò aceto. Una terza e la trovò che cominciava a inacidirsi. Gli dissero: questo sta inacidendosi. Disse loro: ce n'è del migliore di questo? Gli risposero: no. Così, nella sua generazione era giusto. Ma se fosse vissuto nella generazione di Mosè ed in quella di Samuele, non sarebbe stato giusto. Rabbi Nehemia disse: se nella sua generazione era giusto, se fosse vissuto nella generazione di Mosè e in quella di Samuele, tanto più. Simile ad un'ampolla di balsamo, chiusa ermeticamente e collocata fra i sepolcri, e il suo aroma si diffonde. Se fosse fuori dai sepolcri, tanto più. È simile ad una vergine che sta nella via delle prostitute e che non ha una cattiva fama. Se stesse tra le donne oneste, tanto più. Così, se nella sua generazione era giusto, se fosse stato nella generazione di Mosè e in quella di Samuele, tanto più. Con Dio camminava Noè. Rabbi Yehuda e Rabbi Nemia. Yehuda disse: è simile ad un principe che aveva 2 figli, uno grande, uno piccolo. Disse al piccolo: vieni con me. E disse al grande: vai, cammina innanzi a me. Così Abramo, che era forte, cammina innanzi a me e si integra. Ma Noè, che era debole, con Dio camminava Noè. Rabbi Neemia disse: è simile ad un amico del re che era in procinto di essere sprofondato in una densa fanghiglia. Guardò il re e questi lo vide e gli disse: prima che tu sprofondi nel fango, vieni con me, come è detto, con Dio camminava Noè. E da chi somiglia Abramo? A un amico del re, che vedeva il re camminare in luoghi oscuri. Il suo amico lo guardò e cominciò ad illuminarlo attraverso la finestra. Il re guardò e lo vide e gli disse: invece di farmi luce attraverso la finestra, vieni e fammi luce davanti a me. Così disse il santo, egli sia benedetto, ad Abramo: invece di farmi luce dalla Mesopotamia e dai paesi limitrofi, vieni ad illuminare davanti a me in terra di Israele, come sta scritto: Giacobbe benedisse Giuseppe dicendo: Dio davanti al quale hanno camminato i miei padri. Rabbi Yohanan e Resh Lakish. Rabbi Yohanan disse: è simile al pastore che sta guardando il gregge. Resh Lakish disse: ad un principe che camminava mentre gli anziani procedevano davanti a lui. Secondo l'opinione di Rabbi Yohanan, noi abbiamo bisogno del suo onore. Secondo l'opinione di Resh Lakish, egli ha bisogno che noi gli rendiamo onore.